Stamani il Signore ci sta parlando in un certo modo. E penso che anche il messaggio sia in linea con quanto abbiamo già ascoltato, anche perché diverse cose che volevo dire sono già state dette. E questo è bene, vuol dire che c'è armonia, che lo Spirito del Signore si muove nel nostro mezzo. Ringraziamo il Signore perché veramente si prende cura di noi, ha a cuore la nostra condizione e ci vuol portare avanti. E vi leggo un brano che non è molto consolante, preso così come scritto. Si trova nell'Ecclesiaste, il capitolo 9, i primi 10 versetti. L'Ecclesiaste sarebbe il predicatore e sarebbe Salomone, l'autore di questo libro della parola di Dio. Facendo queste considerazioni non è molto ottimista, perché si era messo in testa di vedere la vita dell'uomo, come viene mossa, come è mossa, come si comporta, tutto quello che fa, l'utilità di tutto quello che fa o l'inutilità. E poi tira delle conclusioni che non sono certo le più rosee, ma ci sono degli spunti molto interessanti in questo libro. E in questo brano dice così: sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Perché associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte di tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché il soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. E se questo fosse limitato a se stesso, beh, ci sarebbe poco da stare allegri. Sarebbe una condizione triste per l'umanità. Certo, apparentemente possono anche sembrare così le cose. Per quello che si vede, sicuramente è quello che è riportato in questo brano, ma è vero che la medesima sorte tocca a tutti, e qui per la medesima sorte intende la morte. Il buono, il cattivo, il giusto, l'ingiusto, chi giura, chi teme di giurare, tutti sono destinati alla stessa fine, a morire. E se si guarda da questo aspetto, non c'è differenza. E allora, come come detto anche da Paolo, se non c'è resurrezione, mangiamo e beviamo perché tanto morremo. Ma c'è un sé che cambia il discorso, che apre una strada diversa, un'opportunità nuova. Se non c'è resurrezione, ma la resurrezione c'è, è dimostrata, è provata. A volte qualcuno dice, se tornasse qualcuno della morte a raccontarci com'è, ci crederei. No. La parola stessa ci dice che anche se qualcuno tornasse da morti, se non crede nella parola di Dio, non avrà effetto nemmeno quello lì, nemmeno quella testimonianza di un morto che ritorna. E del resto c'è stato un morto che è tornato. Un morto che non è Lazzaro, perché è nuovamente morto. Non è qualche altra persona risuscitata da Gesù come quando accompagnavano al funerale il figlio della vedova. Era morto e era l'unico sostentamento per questa donna. E Gesù lo risuscitò. Ma queste sono persone che sono morte di nuovo. Ma c'è una persona che non è, è morta, è risuscitata e non è più tornata nella morte. Si chiama Gesù, questa persona. È una persona che ha in qualche modo compiuto un'opera potente, un'opera meravigliosa, un'opera che nessun altro la poteva compiere, perché ha tolto la giustificazione alla morte di essere. La morte non ha più scopo, non ha più significato, perché la morte è per pagare il peccato. Il peccato si paga con la morte, il salario del peccato si paga con la morte. Ma il peccato è stato pagato da Gesù, perché morendo ha pagato i nostri peccati. Morendo ha avuto la vittoria sulla morte, perché non ha più senso. A che serve la morte se non c'è più il peccato da pagare? Perché Gesù lo ha fatto. E infatti la morte è stata sconfitta. Lo dice Paolo nelle sue epistole, parla di questo. Ma non è così per tutti, perché non è automatico, non è un qualche cosa che così viene sparso così all'insaputa. No, bisogna fare una scelta per questo. C'è bisogno che ognuno personalmente prenda una decisione in questo senso. Perché è il cambiamento, o perlomeno l'apertura di una vita oltre la morte, quella condizione che non si vede, ma va conquistata, va iniziata. In questa vita terrena, è in questa vita terrena che noi possiamo decidere quello che sarà la vita futura dopo la morte, perché Gesù ha messo a disposizione di tutti il suo sacrificio, però c'è bisogno di accettarlo questo sacrificio, bisogna crederci. È l'unico sistema per poter beneficiare di quella opera che Gesù ha compiuto. Lui è venuto, ha dimostrato che Dio lo aveva mandato compiendo miracoli che nessun altro aveva compiuto prima, facendo cose che non erano passate nemmeno per il pensiero della gente, vedere situazioni così eclatanti, così grandi. Gesù che guariva, Gesù che risuscitava i morti, appunto, come ho detto prima. Gesù che faceva cose meravigliose. Era la dimostrazione che Dio operava attraverso di lui. Lo faceva per far capire alle persone che Gesù era mandato da Dio. Era colui che era stato mandato. Ma poi lo hanno preso. Lo hanno diciamo, processato, processo sommario. Un processo che non è come quelli di oggi che durano 20 anni e poi vanno in prescrizione, ma un processo che in una mattinata stabilirono tutto quanto era da stabilire perché era un processo viziato da pregiudizi. E hanno preso Gesù, lo hanno condannato alla morte sulla croce. Ma Gesù non era preso di sorpresa, lo sapeva, era venuto per quello. E infatti la sera prima rischiammo grosso tutti quanti, perché nel Getsemani, mentre lo cercavano, stavano poi per andarlo ad arrestare, lui, cosciente di questo e sapendo quello che lo avrebbe aspettato, pregava il Padre e pregava con sofferenza. E fino a che a un certo punto decise pienamente, dice sì, pregò perché quel calice passasse da lui, perché fosse evitato quel calice, quella sofferenza, quella morte così atroce. Ma poi a un certo punto prese la decisione di morire, infatti tornò da suoi discepoli che stavano dormendo e disse: dormite pure, ormai ho deciso. E infatti lo presero, l'arrestarono, lo processarono, lo misero in croce e morì. Ma perché quel sacrificio sia un sacrificio efficace per ciascuno, ciascuno lo deve accettare personalmente, non così in senso generale, no, perché Gesù è morto per ciascuno di noi, sarebbe morto per uno solo di noi. E quindi noi dobbiamo accettarlo singolarmente, ognuno per conto suo, per conto proprio, deve accettare questo sacrificio. È un qualcosa che non possiamo delegare qualche d'un altro, una cosa personale, ma è talmente semplice, è talmente facile, perché è talmente chiara l'opera che Gesù ha compiuto, che se la consideriamo e analizziamo nella parola di Dio vediamo che abbiamo ricevuto un grande dono, perché non c'era alternativa. Chi poteva scampare a una situazione così drammatica? Se ne consideriamo la nostra vita e guardiamo, analizziamo il nostro operato, chi può dire di essere senza peccato? E difatti nella parola di Dio c'è scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno. Ma tutti quanti apparentemente sono destinati alla stessa sorte della morte. Quella morte che fa dire a tutti, fa: ah, ma com'era bravo, com'era brava questa persona, perché quando siamo morti poi siamo tutti bravi per chi resta, almeno se lo sono levati di torno, e anche se c'era qualcosa che non era proprio perfetto, ma lasciamo perdere, tanto ormai non c'è più, la morte mette una pietra sopra, come si può dire, a tutto quanto. Ma non è così. Ci sono persone che sono state malvagie, ci sono delle persone che sono state inique, ci sono delle persone che sono state cattive, ci sono delle persone che hanno però accettato il sacrificio di Gesù. È questo che fa la differenza. Il sacrificio di Gesù è quello che fa la differenza nel passaggio. Quando attraverseremo quella soglia, Gesù sarà a aspettare coloro che hanno riposto la sua fiducia, la loro fiducia in Lui, e sarà pronto ad accoglierli, non perché sono stati più bravi degli altri, ma perché hanno creduto che quel sacrificio che Gesù ha compiuto era per il loro vantaggio. Ma va fatto qui, in questa vita, Questo va presa in questa vita la decisione. Per chi è associata a tutti gli altri viventi c'è speranza. Certo che c'è speranza, perché finché siamo vivi possiamo scegliere. Disse Giosuè, quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. E questa è una decisione presa da vivo. E anche noi dobbiamo prendere una decisione da vivi. Una volta che non siamo più vivi, che saremo morti, non c'è alternativa. Non ci sono vie di mezzo, come qualcuno ci vuol far credere. Dice sempre l'Ecclesiaste in altra parte che l'albero dove cade, qui vi resta. A significare se cade a destra rimane a destra, se cade a sinistra rimane a sinistra, che non c'è la possibilità una volta caduto che possa cambiare la sua posizione, nel senso quando una persona muore non c'è alternativa. Quello che conta è la decisione presa finché era in vita. Dopo e non c'è purgatorio di sorta. Però a un certo punto questo predicatore, questo ecclesiaste, cambia il suo tono, cambia modo di parlare, però limitandosi sempre alla sfera materiale, all'ambito così naturale delle cose. E dice, va, mangia il pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi sul tuo capo. E qui ci sono due cose importanti. Siano le tue vesti bianche. Le vesti, e soprattutto le vesti, sono l'opera di ciascuno di noi. Nella parola di Dio il vestimento è riferito all'opera. Adamo ed Eva, all'inizio proprio dell'origine dell'umanità, Adamo ed Eva si fecero un vestimento di foglie di fico, ma che non aveva gran significato, ma erano l'opera delle loro mani per cercare in qualche modo di mascherare la loro vita interiore, perché il vestimento non è tanto per coprire il corpo, quanto è inteso quanto per coprire le nostre opere. E le opere dell'uomo però non riescono a coprire appieno il male, il brutto, le cose che ci sono dentro. Ma c'è un vestimento importante, le vesti bianche, quella veste bianca che viene data a coloro che accettano Gesù, perché sono le opere di Gesù, è l'opera di Gesù che ci copre. E quel vestimento, siano le tue vesti bianche in ogni tempo, significa l'opera di Gesù, perché le vesti sono le opere sante, le opere giuste dei santi. Ma qual è l'opera più giusta che ci può essere se non quella compiuta da Gesù, e che ce ne fa dono, ce la dà a noi? E allora se noi accettiamo quella veste e siamo coperti da questa veste, siamo in una condizione di benedizione. E l'olio non manchi mai sul tuo capo, a significare appunto lo Spirito Santo che ci guida, che ci porta avanti, che ci consola, che ci rafforza, che ci dà coraggio, che ci corregge anche quando ce n'è bisogno, che ci indica il sentiero da seguire. Lo Spirito Santo non deve essere un optional, ma deve far parte della vita del credente. È importante, perché lo Spirito Santo ci conduce, ci porta avanti, ci sostiene, ci indica le cose, ci ricorda le cose, non le cose quelle pratiche di tutti i giorni. Lì ci sono tanti mezzi per ricordarsele. Io mi scordo tutto, per esempio. Lo scrivo, le cose che devo ricordare, però mi scordo di leggerle. Sicché. Ma ci ricorda le cose di Dio. Quante volte ci troviamo in una situazione particolare e ci viene in mente un versetto della parola di Dio. A volte è di riprensione questo versetto, a volte è di consolazione, secondo la situazione, secondo la circostanza. E è scritto nella parola di Dio. Fa, lo Spirito Santo vi ricorderà. Ma per ricordarci bisogna che prima le cose le sappiamo. Poi lui ce le ricorda. Ah, ecco l'importanza di leggere la parola di Dio, di meditarla, di studiarla. Poi lo Spirito Santo ci ricorda, lui al momento opportuno, le cose opportune, che servono per quel momento. Non ci stiamo a preoccupare su cose che non hanno un'importanza pratica, quotidiana. Una volta c'era il discorso, il sesso degli angeli, se erano maschi e se erano femmina, lasciamo perdere, siano come siano, non sono cose quelle lì che determinano la nostra vita. Ma quando siamo davanti a delle situazioni importanti, state tranquilli che lo Spirito Santo non è lontano, è lì che ci suggerisce. Allora cerchiamo di essere attenti alla voce dello Spirito Santo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità. È importante una vita di gioia. Dio non ci vuole abbattuti, non ci vuole schiacciati, non ci vuole come ci vorrebbero tanti. E ci sono tante religioni che pretendono dai loro fedeli sacrifici, situazioni brutte, buone, quello non lo fare perché sennò ti attiri una maledizione, quello quello non lo considera. Ma tu sei troppo allegro, bisogna che tu stia. Dio non ci vuole sempre col muso lungo, abbattuti, tristi. Ci vuole un popolo gioioso, un popolo allegro. E ne abbiamo ben donde, ma abbiamo la vita eterna. E chi dobbiamo essere tristi avendo la vita eterna? Ma non una vita eterna piena di problemi come quella così materiale quotidiana. Una vita dove problemi non sapremo più neanche che sono. E allora, avendo una prospettiva del genere davanti, come non essere allegri? Sì, è vero che c'è tanti problemi comunque nella vita, ma sono problemi temporanei, passeggeri. E affrontiamoli con speranza, riguardando a quello che sarà il futuro, si affronteranno meglio. A volte mi è capitato di dover fare dei lavori brutti. Il lavoro non è sempre uguale, a volte i lavori si fanno più volentieri, altri che si fanno malvolentieri. E mi ricordo una circostanza, avevo da fare un brutto lavoro, però il giorno dopo andavo in ferie. E insomma, ragazzi, e si fa con un altro spirito, Fa oggi e mi tocca questo, ma domani sono al mare lì senza far niente. È lo stesso quando siamo in vita, che abbiamo dei problemi, ricordiamoci che però siamo vicini alle ferie, più o meno vicini. Io sono più vicino di altri, ma insomma più o meno tutti siamo in quella strada lì, no? E allora guardiamo a quelle benedizioni che il Signore ci dà, non per farne tesoro neanche per noi stessi, ma perché queste benedizioni, questa gioia, questa situazione serena che ci può essere, che ci deve essere nella nostra vita, sia di testimonianza per gli altri, per coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza con Dio, perché possano in qualche modo porsi delle domande e anche loro ricercare la motivazione, vedere, valutare se veramente quella nostra gioia, quelle nostre indicazioni che magari in circostanze possiamo dargli, sono veramente attuabili anche nella loro vita e che possino, incoraggiati dal nostro vivere, essere interessati alla parola di Dio, possono ricercare loro stessi una pace, una serenità nel loro cuore, in questo mondo pieno di affanno, pieno di corse, pieno di tante situazioni. Quante religioni ci sono che si flagellano perché devono soffrire. Bisogna patire. No, non possiamo stare gioiosi, bisogna patire per acquistare dei meriti. Ma quali meriti? Ma quali meriti? Questo vuol dire rifiutare l'opera che Gesù ha fatto. Ha detto sulla croce, quando era lì inchiodato, che stava per morire: è compiuto, non c'è altro da fare, è compiuto. Cosa ci vuoi aggiungere? Che meriti vuoi aggiungere? Pensi che il sacrificio di Gesù non sia sufficiente? Questa è una bestemmia. Pensare che il sacrificio di Gesù non sia sufficiente a salvarci. Bisogna soffrire. Qualche persona anziana ci aveva quest'idea nella testa. Bisogna patire per meritarsi il paradiso. Che cosa? Bisogna patire. Gesù ha patito perché noi ci meritassimo il paradiso, ma non perché ce lo meritassimo per le nostre qualità, ma semplicemente perché abbiamo creduto, abbiamo avuto fiducia in Lui, abbiamo fiducia in Lui, perché non bisogna aver fiducia una volta e vale per sempre. La fiducia in Gesù deve essere quotidiana, continua, costante, tutti i giorni. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo, e quindi in tutti i giorni, ogni giorno, ogni parte di giorno deve essere una condizione per noi nel quale l'opera compiuta da Gesù riempie la nostra vita, ci copre di questa veste bianca che impedisce alle nostre brutture di manifestarsi esternamente. E viviamo con gioia quelle situazioni che Dio ci mette davanti. Non guardiamo a quello che ci manca sempre, come siamo umanamente portati a fare, che da una parte è anche uno stimolo per migliorare certe cose, non è che sia tutto negativo, non è che sia tutto da buttar via, ma godiamoci anche un po' di gioia, quel benessere più o meno che abbiamo a disposizione. Godiamocelo con ringraziamento, diamo gloria a Dio anche del bene che abbiamo. Qui parla del mangiare, del bere, se c'è la possibilità di andare in vacanza, andiamo in vacanza e siamo grati al Signore perché ha cura di noi, si prende cura delle nostre vite per portarci avanti, per portarci fino a quel giorno che poi ci chiamerà a sé, ma nel frattempo sia la nostra vita una vita di testimonianza per coloro che ancora non hanno fede in Dio. Dobbiamo essere un esempio. È importante, perché per noi il cambiamento è stato fatto perché qualcuno ci ha parlato di Gesù. Non è che così improvvisamente un angelo è venuto e ci ha indicato la verità. Qualcuno ha testimoniato e poi ci siamo fatti un'esperienza ognuno per conto proprio, personale, perché non basta credo a questo perché me l'ha detto il tale. No, credo a questo perché quel tale mi ha indicato una via. L'ho percorsa, mi sono reso conto da me personalmente che effettivamente quella è la via giusta, la via vera, la via da percorrere. E in questa via che percorriamo non siamo soli. Sia, e l'olio non manchi mai sul tuo capo, è stato parlato anche prima dello Spirito Santo, vero? L'olio non manchi mai sul tuo capo, lo Spirito Santo non sia mai lontano da noi, perché è Lui che ci porterà avanti, ci guiderà giorno per giorno, momento per momento, per la sua gloria, per la gloria di Dio, cioè non la gloria dello Spirito Santo, lo Spirito Santo dà gloria a Gesù. E noi, vivendo, guidati dallo Spirito Santo, non possiamo non dare gloria a Gesù. Il Signore ci benedica. Amen.